Ecco, vedo dalle abbronzature che l'estate sta finendo, quindi è stata una lunga estate. Speriamo anche che piova adesso. Io vi giuro che se piove mi metto il costume da bagno e vado in giro in ciabatte. Non se ne può più. Allora, fratelli, una grande parola oggi. Spero davvero che sia una parola di consolazione per tutti, come sempre. Dice un salmo: consolate, consolate il mio popolo e dite al cuore di Gerusalemme che è finita la sua schiavitù. Ecco, è finita la sua schiavitù, ma non quella degli uomini. Quella degli uomini, fratelli, ci saranno sempre dei pazzi che credono di essere Dio solo perché hanno un po' di soldi, ma poi tutto finisce, tutto passa. Questa parola ci viene a visitare nel problema della nostra vita, che è, come sempre ribadisco, il problema affettivo. Questa storia, il problema affettivo, perché ci abbiamo il pane da buttare via? Qui da noi in parrocchia il venerdì sera, il sabato sera ci portano il pane che i supermercati devono buttare via, il pane buono, quando la gente avrà fame vedrai che certi problemi non ce li avrà più. No, non è che non ce li avrà più, ce li avrà dentro, profondi, schiacciati dal bisogno di sopravvivenza. Ma il problema dell'amore, del sentirsi amati e dell'amare gli altri, permane. Diceva il Santo Papa Giovanni Paolo II che l'uomo non può vivere senza amore, la sua vita è senza significato. Quindi il problema affettivo ha a che fare con la domanda di senso. E siccome dagli ultimi funerali che ho celebrato mi sono reso conto della devastazione umana in cui siamo caduti, e non penso che sia soltanto questione di Covid o tutte storie, cioè siamo veramente precipitati in un abisso di mancanza di dignità, di speranza. Allora, siccome l'avevo accennato, qualcuno mi ha scritto, mi ha detto: ma il problema è perché i preti non insegnano più il catechismo. Dunque, a parte il fatto che in questa parrocchia noi il catechismo iniziamo a farlo dai bambini di 4-5 anni e non finiamo più, poi è come sempre, bisogna vedere se tu capisci che ne hai bisogno. Ma mi ricordo, perché io sono vecchio, quest'anno sono passato sotto la tutela dei servizi sociali, perché dopo i 65 anni diventiamo vecchi e quindi siamo sotto, lo dico per quelli che condividono la mia sorte, siamo sotto tutela dei servizi sociali. Mi ricordo quando ero bambino a catechismo ci insegnavano le cose a memoria. Allora vediamo se c'è qualcuno qui che ha ancora un po' di memoria. Chi è Dio? Voi vecchietti che vi tingete, fate bene, tingetevi i capelli. Chi è Dio? Risposta. Dio è l'essere perfettissimo, creatore, Signore del cielo e della terra. Vedete che le sapete le cose. Quindi, mi ricordo che 60 anni fa mi hanno insegnato questa roba qui, che non è da disprezzare. Però, di fronte ai fatti seri della vita, se anche intellettualmente io so questo, come faccio quando incontro il rifiuto, l'abbandono, quando sperimento la mia infedeltà? Cosa faccio? cosa mi è sufficiente. Voglio dire questo, non voglio disprezzare un catechismo che hanno fatto dei santi papi, ma voglio dire che non era sufficiente, tant'è vero che la generazione che sa a memoria che Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra, è stata favorevole all'aborto, al divorzio, dice che è giusto tutto quello che è stato fatto. Quindi vuol dire che per la fede non è sufficiente imparare a memoria le formule del catechismo, anche se sono importanti, punto. Infatti, che cosa sono i Vangeli? I Vangeli sono il racconto di una esperienza di amicizia, di amore, che ha sconvolto la vita di alcune persone, che è stata così importante e così provvidenziale che non hanno potuto fare a meno di non trasmettercela. Quindi di cosa parla il Vangelo? Parla di una relazione, la storia di una relazione. Ora sarebbe molto bello cominciare a scrivere la storia della nostra relazione e di confrontarla con i Vangeli. Allora, ci abbiamo qui Pietro, oggi il Vangelo parla di Pietro, e non vi dirò le cose che vi aspettate voi. Chi è Pietro? Pietro è un poveraccio, pescatore, discreto, ignorante, non aveva fatto la facoltà teologica a Gerusalemme, non aveva nessun master degree, non aveva niente di questo. Però era uno che, come tutti gli altri uomini, perché l'appartenenza alla comunità cristiana non dipende dalla serie di lauree o di titoli, l'appartenenza alla comunità cristiana dipende dal cuore. L'appartenenza alla comunità cristiana è la risposta alla questione affettiva della nostra vita. Per cui Pietro viene visto da Gesù. Tu sei venuto a cercare chi non ti cercava. Di chi parla? Di noi, di me e di te. Perché tu cercavi Cristo, ma non dir di balle. Cercavi i miracoli, cercavi la bacchetta magica, magari, nella tua pretesa di esperienza spirituale. Ma il Signore ha puntato lo sguardo su di me, su di te. E che cosa ha visto? Ha visto l'abisso del nostro cuore. Ha visto il vuoto che c'era dentro di noi. Luca, come here inside, please. On the left of the ear, also here. Come, come. Come, Benedetta, let's go. Allora, ha visto questo abisso. E quando si è, il suo sguardo ha incrociato quell'abisso lì, sapete che Gesù dice, prendiamo il largo, matti un po' più in là con la barca, loro stavano aggiustando le reti, matto su il largo, dopo che ha parlato alla folla, vede Pietro suo fratello, gli dice, buttate giù le reti. E che cosa fanno? Tirano su un'abbondanza di pesci mai pescata. Ma quell'abbondanza di pesci, quella quantità di pesci, ricordatevi che il nostro Dio è il Dio dell'abbondanza, anzi della sovrabbondanza, lo dico per via della nostra tirchieria, per cui tu vai nel frigo e dici, scusami, stasera sei venuto, ma non c'ho niente, perché vai al McDonald's a prendere le cagate, cominci a riempire il frigo, non si sa mai che venga qualcuno a casa tua, e impara a far da mangiare che risparmi. La moltiplicazione dei panni e dei pesci ne fa così tanti che addirittura se ne avanzano 12 ceste, cioè Dio dell'abbondanza, ma perché? Ma perché la vita è abbondanza? Chi continua a terrorizzarci con la tirchieria, e adesso qui, e non c'è più di energia, e non c'è più di pane, e non c'è più di merda. Ma dai, ma piantiamola lì. Leggevo i dati della Confagricoltura, coltivatori diretti, che stanno sovrapproduzione agricola. Cosa facciamo? La butteremo nel cesso. Il nostro Dio è il Dio della sovrabbondanza. Io sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza, al punto che la potete donare agli altri. Questo è lo scopo dell'incontro con Cristo. Ora, Pietro decide di seguire Gesù, lascia tutto. Lascia tutto. Inizia per lui un'avventura dove la questione permane. Cioè, non è che uno, quando a un certo punto della sua vita incontra lo sguardo di Cristo, conclude il suo dramma affettivo. No, perché siccome l'esperienza cristiana è in una relazione, vuol dire che la domanda affettiva si rinnova ogni giorno. Tu non ti puoi mettere in tasca l'altro, perché l'altro non è una cosa. L'altro, come te, è un vivente. Io non sono il Pietro di 30 anni fa, sono un'altra persona, sono sempre io nella configurazione, ma un po' allargato, però non sono quello di prima, sono successe tante cose, tanti fatti, in cui spero di avere un attimo, essere diventato un po' più maturo, non lo so, spero di sì. Ma l'altro che si relaziona con me non può pensare che io sia la persona di 30 anni fa. Per questo che quelle relazioni in cui tu riduci l'altro a un oggetto, a una cosa, muoiono. Perché l'altro è cambiato, non ti ci ritrovi più. Allora, viene un momento in cui, perché Gesù è lo sposo della nostra anima. E sapete cosa fanno normalmente, no? Questa è una domanda che normalmente fanno le donne, ma anche gli uomini. La domanda è questa qui. Senti, ma chi sono io per te? Io mi sembra di essere un maschio. A me quando mi facevano queste domande mi veniva un contorcimento di budella, perché metteva in discussione cos'era importante nella mia vita e mi costringeva a dire quello che il mio orgoglio non voleva ammettere, che l'altro era importante. Per cui il questionario, l'indagine demoscopica che sembra essere l'inizio del Vangelo, è un po' prendere la larga per arrivare poi a me e a te, perché la domanda che Gesù fa ai suoi discepoli è la domanda che ripete a me e a te. Ma io chi sono per te? Allora, questa domanda è una domanda che ti mette in un angolo. Perché? Perché loro sapevano che quest'uomo era qualcuno molto importante nella loro vita. Ma davvero avevano proprio lasciato tutto? I discepoli non avevano lasciato tutto, perché si portavano nel seguire Gesù i loro progetti su di lui. Quante volte noi, con i figli, con i genitori, con gli amici, portiamo avanti i nostri progetti su di loro. Ma gli altri non sono cose, non sono nostri progetti, gli altri hanno un dono che li rende persona, che è la libertà. Allora, nessuno riesce a rispondere, hanno paura di questa risposta. È disarmante. E Pietro, in modo incredibile, dà una risposta che neanche lui sa da dove gli è venuta fuori. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Cioè, Pietro dà una risposta che solo il Padre poteva avergli trasmesso. In questo senso, Pietro è stato scelto. Come siamo stati scelti noi? Perché tu pensi di essere venuto qui perché l'hai deciso tu? No, perché il Signore ti ha messo nel cuore una inquietudine, qualcosa che non ti dà pace, che cerchi di spegnere con tanti surrogati. È come uno, mi viene in mente la Nutella, no? Per via di Minutella, la Nutella, e uno dice: ti do il ciocco crema. L'assaggi dice: ma dai, che ciofeca. Cioè, i bambini, quelli che sono ancora umani, un minimo. Ragazzi, piove, si è lodato Gesù Cristo. E allora, anzi, facciamo un applauso, Signore. Piove. Bene. Non posso fare quello che vi ho promesso, lo farò dopo. Gesù fa a Pietro questa domanda. E Pietro dà questa risposta. Perché? Allora qui c'è una grande illuminazione che arriverà alla nostra vita. Perché in quel momento, e Gesù si trova in Alta Galilea, sotto il monte Ermo, dove sorge il Giordano, dove c'è l'acqua, l'acqua è segno della vita. Lì c'è una sorgente. Quando Gesù incontra la samaritana Sichem, anche lì c'era bisogno di acqua, c'era un pozzo. E che cos'è l'acqua? L'acqua è la vita. E che cos'è la vita se non l'amore? Quindi sono vicino a una sorgente, a un luogo dove c'è vita. Gesù dice alla samaritana: se tu conoscessi chi sono io, tu mi chiederesti da bere e tu diventeresti sorgente che zampilla per la vita eterna, che è la cosa che il nostro cuore desidera ardentemente, ma da solo non riesce a realizzare. Cioè un amore che si dona, un amore che non ha bisogno di sentirsi dire grazie, perché è qualcosa che ti sgorga dentro, che ti supera enormemente. Questo è quello a cui la nostra vita tende profondamente, desideriamo, e neanche riusciamo a dirlo perché pensiamo che sia impossibile. Bene, Pietro pronuncia questa frase, dice il nome di Gesù. Guardate che dire il nome vuol dire entrare in una relazione paritaria. I bambini poverini che a scuola dicono, tornano a casa da scuola, dicono con la mamma: di, sai che la Lucia mi ha detto. Ma chi è la Lucia? La maestra. La Lucia. Oppure quei bambini che quando c'è il papà dice: senti Carletto, dice: ma chi è? È il papà. Cioè questi vengono su stupidi, perché è vero che la maestra si chiama Lucia, ma la Lucia è la maestra. E anche questo atteggiamento di rispetto: è vero che il papà si chiama Carletto, ma non è tuo amico, è tuo papà, il quale ci vuole rispetto, e poi quando diventerai grande gli dirai anche delle cose che magari non ha mai visto nella sua vita, ma lo dirai a seguito di un'esperienza. Allora Pietro dice il nome indicibile che nello stesso momento Caifa, nel Tempio di Gerusalemme, nel giorno di Yom Kippur, sta pronunciando, lui che è entrato nel Santo dei Santi. Vi ho già spiegato altre volte cosa succede nel giorno di Yom Kippur. Quindi Pietro, in quel momento, lui si chiama Cefa. Il sommo sacerdote si chiamava Caifa. Cefa, Caifa, Kf. Hanno lo stesso nome di origine. Ma con Caifa finisce quell'alleanza basata sul sacrificio nell'Antico Testamento, e con Pietro inizia una nuova alleanza dove si compie in modo pieno e definitivo quell'esigenza di perdono dei propri peccati che si celebrava nel giorno di Yom Kippur, nel giorno del grande perdono, perché l'agnello immolato, il capro espiatorio gettato nel deserto, portato via, che portava su di sé i peccati di Israele, è diventato, è Cristo. Già Giovanni l'aveva visto, Giovanni Battista nel Giordano, quando passa Gesù e dice: ecco l'agnello che porta su di sé i peccati. E questo agnello, fratelli miei, questo si compirà sul Golgota, nel momento in cui Gesù sarà crocifisso. Quindi Pietro diventa nuovo sommo sacerdote, non più dentro una discendenza ereditaria, per cui solo i figli di Levi andavano al Tempio a fare il servizio, ma una discendenza che sceglie Dio, per cui anche tu diventi sacerdote, re e profeta, io e te, dal giorno del battesimo. Ora dice Gesù a Pietro: a te darò le chiavi del regno dei cieli. Ora, fratelli miei, come si fa ad entrare nel regno dei cieli? Quanto costa il biglietto? E dice: già, costa troppo, non posso entrare. No, no, non è questione di soldi. Perché per poter entrare, il giudizio sarà un giudizio affettivo. Pietro rifarà l'esame, perché poi, dopo questa grande exploit, lui lo tradirà il Signore, lui rinnegherà quello che Dio gli ha rivelato, come la nostra vita, fratelli, la storia di Pietro. Perché noi abbiamo Pietro nella Chiesa? Perché nessuno di noi, dopo aver fatto tante stupidaggini, possa dire: io sono escluso. No, perché Pietro ne ha fatte di più. E il Signore ha confermato Pietro, ma per questa conferma gli ha dovuto fare una domanda: Pietro, mi ami tu? Questa è la domanda. Ora, qual è la storia della nostra vita? La storia della nostra vita è la storia di un fallimento affettivo. Se tu non capisci questo, devi ancora fare della strada. È la storia di un fallimento affettivo, dove scopri che sei amato nonostante i tuoi tradimenti. È la mia esperienza e spero che sia anche la tua. E come in seguito a questa esperienza scopri che tu hai una chiave per entrare nel regno dei cieli. E sai com'è questa chiave? La croce. La croce è la chiave di interpretazione della nostra storia, illuminata dalla buona notizia che Cristo, salito sulla croce, tradito dai suoi amici, tradito da Pietro, morto e sepolto, Dio lo ha risuscitato e lo ha costituito Signore. Io sono così contento quando mi sento dire questo. Non è Biden, non è Putin, non è la... dimmi quella là degli scarafoni, la che ci vuole male. La von der Leyen. Ma sta qui a me la von der Leyen. Vuole che mangiamo i panaroni, ma che se li mangi, eh? Allora, lui è il Signore, lui è il Signore. Non è rimasto nel sepolcro, Dio lo ha risuscitato ed effonde il suo spirito, lo Spirito Santo. Che cos'è lo Spirito Santo? È l'amore, è il perdono. Cioè, adesso, quando noi riceveremo l'Eucarestia, noi diremo Amen. Cioè diremo: Signore, io credo che tu mi ami peccatore, se no è inefficace. È inefficace l'Eucarestia che riceviamo. Lui è venuto per i poveri, per le pecore ferite, per i peccatori, perché attraverso il suo amore noi ricominciamo la vita ogni giorno, ricominciamo questa relazione. Pietro, mi ami tu? E Pietro dice: Signore, tu lo sai che io sono un poveraccio. E dopo questo, che ha avuto la conferma, poi Gesù è andato in cielo, adesso aspettiamo che torni, non ne possiamo più, Signore, torna. Però non è che Pietro ha imparato tante cose, perché la tradizione della Chiesa ci racconta che durante le persecuzioni a Roma Pietro scappa, perché è uno che sempre scappava come noi, un cacasotto. Ma sulla via Appia, vede che c'è Gesù con la croce che sta andando a Roma e dice: maestro, dove vai? Vado a morire per te, perché tu non hai ancora capito niente. E allora Pietro cosa fa? Ha girato il gallone, è tornato a Roma, l'hanno preso, lo hanno crocifisso a testa in giù. E lì Pietro ha compiuto quelle nozze, ha compiuto quell'amicizia, ha compiuto quel desiderio d'amore che gli aveva mosso l'esistenza, gli aveva sconvolto la vita. Fratelli, io vi auguro profondamente di fare questa esperienza. Non vi auguro di essere bravi, perché non è questo il problema. Vi auguro di sperimentare questo amore e di avere l'umiltà di accettare di essere dei poveri peccatori. Noi non siamo amati perché siamo bravi, siamo amati perché Dio si è innamorato di noi. Non per alcun merito, perché Lui si è innamorato di me e di te. Vi auguro di sperimentare profondamente questa tenerezza e questo amore. Sia lodato Gesù Cristo.